Un saluto a chi mi sta ascoltando in questo momento. Il nostro corso sui fondamenti del cristianesimo, con la precedente conversazione, si può dire concluso. Ma molte persone, abbiamo visto un po' dall'esperienza di tanti anni, ci richiedono anche di trattare in particolare due sacramenti importanti per la vita cristiana, e cioè l'Eucaristia, la Messa, e la penitenza. Nella precedente conversazione abbiamo solo fatto un cenno a questi due sacramenti, adesso parliamo più diffusamente. Prima di tutto, in questa conversazione parlo della Eucaristia, del sacramento dell'Eucaristia, cioè della Messa, e nella prossima della penitenza. Ora, che cos'è la Messa? Se devo dire in estrema sintesi, la Messa è l'attualizzazione, la resa presente del nucleo centrale del cristianesimo, cioè della morte e risurrezione di Gesù, affinché il cristiano possa rinnovare e manifestare la sua volontà di vivere come Gesù, associandosi, unendosi al suo sacrificio. Ma questa sintesi, magari sufficiente per chi ha già riflettuto a fondo sulla Messa, non è certo sufficiente per chi è un po' agli inizi dello studio del cristianesimo. E allora vorrei, prima di tutto, vedere com'è sorta questa Messa. Ci mettiamo in una prospettiva storica. E abbiamo uno stupendo documento del secondo secolo dopo Cristo che ci parla della Messa come si svolgeva appunto allora. Questo documento lo ha scritto un avvocato cristiano colto del secondo secolo di nome Giustino. È un greco però originario di Nablus in Palestina. Questo avvocato scrive all'imperatore due difese a favore dei cristiani e, siccome sa che l'imperatore non sa niente di cristianesimo, gli presenta i riti cristiani come si svolgevano allora. E nel raccontare in particolare la Messa dice: noi, dopo aver lavato chi crede e ha aderito, lo conduciamo nell'adunanza dei fratelli, come noi ci chiamiamo, e facciamo in comune preghiere per noi, per l'illuminato, è un modo per dire il battezzato, cioè colui che ha ricevuto l'illuminazione della fede, e per tutti gli altri, ovunque siano, allo scopo di meritare, dopo aver appresa la verità, di riuscire buoni nelle opere della vita, osservanti dei precetti, e di conseguire così la salvezza eterna. Giustino sta descrivendo la Messa come conclusione della iniziazione cristiana. Poi continua: cessate le preghiere, ci abbracciamo con scambievole bacio. Quindi viene recato al preposto, è quello che ancora oggi si chiama il prevosto nei paesi, il parroco lo chiamano il prevosto, il capo. Al preposto dei fratelli viene recato un pane, una coppa di acqua e una coppa di vino allungato con acqua, perché il vino per gli antichi era molto denso, era sciroppo, e per poterlo bere si doveva allungare con acqua. Non per nulla in italiano versare il vino si dice mescere, che vuol dire mescolare. Egli li prende e glorifica e loda il Padre di tutti nel nome del Figlio e dello Spirito Santo. Bello questo riferimento trinitario. Quindi fa un lungo ringraziamento. Ecco, la cosa che colpisce il laico Giustino è questo lungo ringraziamento del preposto, del prete, per averci fatti meritevoli di questi doni. Terminate le preghiere e il ringraziamento, tutto il popolo presente acclama Amen. Amen In lingua ebraica vuol dire così sia, dunque spiega all'imperatore, è quell'amen che c'è ancora adesso dopo il per Cristo, con Cristo e in Cristo. E Sant'Agostino ci dice che quell'amen faceva tremare i muri della Chiesa. Quando il preposto ha fatto il ringraziamento e tutto il popolo in coro ha risposto, quelli che noi chiamiamo diaconi, diacono vuol dire servitore, distribuiscono a ciascuno dei presenti il pane, il vino e l'acqua consacrati e ne portano agli assenti. Questo alimento, dice Giustino, noi lo chiamiamo Eucaristia, che spiego io vuol dire ringraziamento, e non è dato parteciparne se non a chi crede agli insegnamenti nostri, dunque ci vuole la fede. Ha ricevuto il lavacro per la remissione dei peccati, e cioè il battesimo, e la rigenerazione, e cioè la confermazione, e vive secondo le norme di Cristo. Poiché noi non lo prendiamo come un pane comune e una comune bevanda, ma come Gesù Cristo, nostro Salvatore, incarnato per la parola di Dio, e carne e sangue prese per la nostra salvezza, così l'alimento consacrato a causa della formula di preghiera che viene da Lui, cioè da Gesù, e di cui si nutrono carne e sangue nostro per assimilazione, abbiamo imparato che sono e carne e sangue di quel Gesù incarnato. Infatti gli apostoli, nelle memorie fatte da loro che si chiamano Vangeli, spiega tutto Giustino, tramandarono che così diede loro il comando di fare Gesù, che preso il pane e rese grazie disse: fate questo in memoria di me, questo è il mio corpo, e ne diede ad essi soli. Vorrei solo farvi notare come la fede del 155 non è assolutamente differente dalla fede di oggi. Lì nel 155 si dice che abbiamo imparato che quel pane e quel vino sono e carne e sangue di quel Gesù incarnato. Quelli, come i testimoni di Geova e alcuni protestanti un po' ignoranti, che dicono che la presenza di Gesù nell'Eucaristia è stata soltanto creduta dal 1215, cioè dal Concilio Lateranese IV, dicono una asinata storica. Giustino li smentisce, perché siamo indietro di almeno 1000 anni. Poi Giustino continua a descrivere altre cose e poi descrive come si svolgeva la messa domenicale, cioè non una domenica di iniziazione cristiana che, con cui si concludeva appunto l'iniziazione cristiana, cioè la messa, ma una domenica qualsiasi. E dice: da allora sempre rinnoviamo tra noi la memoria di queste cose, e quelli dei nostri che posseggono soccorrono gli indigenti tutti, e viviamo sempre uniti. In tutte le nostre offerte benediciamo il Creatore dell'universo per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo e dello Spirito Santo. Come vedete, ancora una volta il riferimento alla Trinità è già chiarissimo nel 155. E nel giorno chiamato del sole, la domenica, quella che poi i cristiani chiameranno la domenica, ancora oggi in inglese domenica si dice Sunday, giorno del sole, tanto quelli che abitano in città come quelli che abitano in campagna si adunano nello stesso luogo e si fa lettura delle memorie degli apostoli e degli scritti dei profeti sinché il tempo lo permette, come si fa ancora oggi, no? Le letture all'inizio della messa. Quando il lettore ha terminato, il preposto, il presidente, chi guida, tiene un discorso per ammonire ed esortare all'imitazione di questi buoni esempi. Poi tutti insieme ci leviamo e innalziamo preghiere. Vedete che rispetto alla messa di oggi manca il credo, perché dopo l'omelia c'è il credo, ma credo è entrato tardi nella messa, solo nel IX secolo. Credo è antichissimo, però non si usava nella messa, si usava solo nel battesimo. Dunque ci leviamo e innalziamo preghiere, sono le preghiere dei fedeli. Indi, cessate le preghiere, si reca, come si è detto, pane, vino e acqua. E il capo della comunità, nella stessa maniera, eleva preghiere e ringraziamenti con tutte le sue forze. Prima Giustino aveva detto, fa un lungo ringraziamento, adesso dice con tutte le sue forze. E il popolo acclama dicendo Amen. Prima aveva detto anche che questa formula di preghiera viene da Gesù e si riferiva espressamente a quello che Gesù ha fatto nell'ultima cena, perché ci aveva detto che gli apostoli ci tramandarono che così diede loro il comando di fare Gesù, e si riferisce espressamente all'ultima cena. Quindi, continua Giustino, si fa la distribuzione e la spartizione a ciascuno degli alimenti eucaristizzati e se ne manda per mezzo dei diaconi anche ai non presenti. Come vedete, qui manca il Padre Nostro. Il Padre Nostro fu aggiunto più tardi nella liturgia. Il Padre Nostro si trova nei Vangeli, è la preghiera di Gesù, ma fu aggiunto più tardi nella liturgia. I facoltosi e volenterosi spontaneamente danno ciò che vogliono. C'è sempre l'idea della carità verso i poveri. Ciò che si raccoglie è consegnato al capo, il quale se lo tiene per sé. No, non così dice Giustino. Il quale soccorre gli orfani, le vedove, i bisognosi per malattia o altro, i detenuti e gli ospiti sopravvenuti. Egli soccorre, in una parola, chiunque si trovi in bisogno. E poi spiega ancora. Ci aduniamo tutti il giorno del sole, perché è il primo giorno in cui Dio, mutando la tenebra e la materia, plasmò il mondo, e in cui Gesù Cristo, Salvatore nostro, risorse dai morti. Dunque, nella messa noi ricordiamo la creazione e la risurrezione. Difatti, spiega Giustino, lo crocifissero la vigilia del giorno di Saturno, cioè sabato, e riapparve agli apostoli e ai discepoli l'indomani del giorno di Saturno, cioè il giorno del sole, e insegnò loro le dottrine che abbiamo sottoposto al vostro esame. Ecco il documento contenuto nella prima apologia di Giustino ai numeri 65 e 67, documento che è degli anni 150-155. Ora, come si vede, il modo usato dalla Chiesa antica per celebrare l'Eucaristia non è sostanzialmente diverso da quello della Chiesa attuale. Avete visto? Il rito del 150 è uguale oggi. E inoltre, il testo di Giustino è l'anello di congiunzione con i Vangeli, perché Giustino dice che il preposto usa una formula di preghiera che viene da Gesù e racconta che la cena, la messa, è la continuazione e la ripetizione di quello che Gesù ha fatto nell'ultima cena. Perciò, se vogliamo capire cos'è la messa, dobbiamo collegarla con l'ultima cena di Gesù. E allora dobbiamo andare a studiare il Nuovo Testamento. Ora, i quattro Vangeli raccontano in modo sommario l'ultima cena di Gesù. Per i sinottici, Matteo, Marco e Luca, è una cena pasquale, mentre per Giovanni non lo è, perché Gesù muore prima della Pasqua ebraica. Gesù è il nuovo agnello che muore mentre al Tempio si sgozzano gli agnelli per la Pasqua ebraica. Ora, la spiegazione di questa curiosa contraddizione nei Vangeli si ha dall'esistenza ormai dimostrata di due calendari. C'era il calendario solare e c'era il calendario lunare. Secondo il calendario lunare, seguito dai ricchi, dai potenti, la Pasqua cadeva sempre il 14 del mese di Nissan e quindi poteva cadere in qualunque giorno della settimana, mentre secondo il calendario solare la Pasqua cadeva sempre di mercoledì del mese di Nissan, o meglio la notte fra il martedì e il mercoledì, ma vi ricordo che per gli ebrei questa notte è già notte di mercoledì. E inoltre ci racconta qualcosa di questa cena di Gesù anche la prima lettera di Paolo ai Corinzi, il capitolo 11. E allora, da questi documenti che noi abbiamo, possiamo concludere che Gesù ha celebrato la sua Eucaristia sicuramente nel contesto di una cena sacra ebraica, probabilmente cena pasquale. Ma se allora vogliamo capire il senso dato da Gesù alla sua ultima cena, dobbiamo appunto tornare molto indietro nel tempo e andare a vedere come si svolgeva la cena pasquale ebraica. E le origini della cena pasquale ebraica si ritrovano molto indietro, diciamo almeno, poniamo, 1800 anni avanti Cristo, quando esistevano due gruppi di tribù che poi si fonderanno nel popolo ebraico, che avevano due riti differenti: le tribù dei pastori nomadi e le tribù dei contadini, evidentemente sedentari. I nomadi avevano in primavera un rito chiamato rito dell'agnello, di cui probabilmente deriva la parola Pesach, che vuol dire in una lingua orientale agnello. E in cosa consisteva questo rito e perché si faceva? Nel periodo invernale i pastori svernano tutti insieme e il posto classico per svernare è proprio la valle di Gerico. Siamo a 400 metri sotto il livello del mare, un posto in cui fa caldo e d'inverno tra l'altro piove, quindi c'è abbastanza da mangiare per tutte le pecore, per i vari greggi. Ma poi viene il caldo e col caldo secca tutto. E allora i pastori devono sparpagliarsi in giro per il Medio Oriente alla ricerca di pascoli buoni e tranquilli dove nessun contadino li cacci via. Fino a che sono insieme lì nella vallata di Gerico sono forti, ma quando poi partono per i pascoli estivi diventano deboli, sono facilmente preda di ladri, di delinquenti. E allora, prima di partire, questi nomadi fanno una cena sacra. Questa notte della partenza è la notte del plenilunio di marzo. Perché si parte il plenilunio? Perché si viaggia con la luna piena e si viaggia al fresco, ma si vede come a giorno. Prima di partire, i pastori prendevano degli agnelli, li sgozzavano e col sangue degli agnelli spruzzavano prima il gregge, poi le tende e poi se stessi. Spruzzavano il gregge e le tende per tenere lontani, secondo loro, gli spiriti cattivi che potevano nuocere al gregge e alle persone, malattie, influssi negativi, eccetera. E poi si spruzzavano di sangue tra di loro perché facevano come una specie di patto di sangue. Ora siamo forti, ma partendo per i pascoli siamo deboli. Resta inteso che un'offesa fatta a uno è un'offesa fatta a tutti. Poi questi agnelli venivano scuoiati, arrostiti al fuoco, senza più i piatti perché ormai tutto era stato messo via, pronti per la partenza. Si mangiava in piedi, col bastone in mano, dice il testo di Esodo. E poi, una volta che si era mangiato questa buona cena, si preparava tutto, non si lasciava tracce del proprio passaggio e si partiva per i pascoli estivi. Questo uso dei pastori gli ebrei l'hanno conservato anche quando sono andati a finire in Egitto e sono diventati schiavi, tant'è vero che il libro di Esodo ci dice che vanno da Faraone a chiedergli di andare nel deserto a sacrificare al loro Dio. Il faraone non li lascia partire, ma poi, grazie alle famose piaghe d'Egitto, è costretto a farle partire. Così questo popolo, da schiavo, si è trovato improvvisamente libero per dono di Dio. Ma allora quell'antica festa dell'agnello, festa di pastori, si è storicizzata diventando il ricordo della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Tanto per intenderci, il loro 25 aprile, se vogliamo dirlo in termini attuali. Così nei secoli gli ebrei ricorderanno questa notte del 14 di Nissan come la notte della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. E nel vagare per il deserto, poi, questi Abiru, questi poveracci, si sono stanziati in Palestina, dove c'erano i contadini, i quali sempre in primavera avevano un loro rito sacro, il rito del pane azimo. Con il nuovo raccolto dell'orzo, e l'orzo matura verso la fine di marzo, i contadini cercavano di procurarsi anche il nuovo lievito. In antico il pane si faceva col lievito naturale, e cioè il giovedì pomeriggio la mamma di famiglia faceva il pastone, impastava la farina con acqua, sale, se lo conosceva, e il lievito sono dei saccaromiceti, e poi metteva tutto nella madia, cioè sotto l'asse del tavolo, a fermentare, e questi saccaromiceti fermentavano, facevano gonfiare la pasta. Al mattino la mamma di famiglia accendeva il fuoco, metteva delle pietre a scaldare e poi metteva sulle pietre a cuocere il pane. E così, fino a che era finita la pasta, l'ultimo poco di pasta che rimaneva la metteva nella madia, e questa pasta diventava il lievito per la successiva infornata della settimana successiva. Ma col passare del tempo questi saccaromiceti perdono il potere fermentante. Avviene un fatto ben studiato oggi in chimica, che si chiama la mutazione genica, e così perdono il potere. Allora pian piano il pane diventa sempre meno fermentato, per cui bisogna poi buttar via tutto, e buttavano via il vecchio lievito proprio in occasione della nuova farina di orzo. Così in quella settimana in cui buttavano via il lievito, mangiavano pane senza lievito, si dice azimo. Ed era una festa di una settimana, perché l'orzo, per essere raccolto, fa lavorare molto, in quanto quando è maturo casca dallo stelo, e se non lo raccogli al momento giusto rischi di perdere molto. Ecco perché si semina in modo da avere la maturazione dell'orzo in occasione della luna piena. E così si lavora come dei negri, si direbbe oggi, giorno e notte, e poi si fanno 7 giorni di riposo. In questa settimana di riposo si mangia pane senza lievito, e questa settimana è inaugurata la notte fra il venerdì e il sabato. Il capofamiglia raduna tutta la sua famiglia, prende questo pane nuovo, ne offre un po' al tempio locale e il resto lo spezza. Gesto molto bello: figli miei, voi mangiate un anno della mia vita, perché io per darvi questo pane ho lavorato un anno, perciò dovete tutto sommato ringraziarmi, e ringraziare anche Dio, perché se il tempo ci ha accompagnato in modo giusto, con la pioggia, il sole, a tempo giusto, questo è dono di Dio. Questo rito del pane azimo, che durava una settimana, cadeva più o meno nello stesso tempo della luna piena di marzo, per cui il rito dell'agnello e il rito del pane azimo si sono assommati, ed è venuta fuori un'unica festa che non dura più una notte, ma dura una settimana. Festa in cui la prima sera si mangia l'agnello e poi tutta la settimana si mangia pane azimo e tante buone cose. Quando poi il popolo ebraico ha avuto un tempio, questa festa si è fatta a Gerusalemme, e tutti andavano portando gli agnelli per essere sgozzati, perché gli agnelli dovevano essere sgozzati al tempio di Gerusalemme, li offrivano a Dio e poi li mangiavano come pasto sacro di comunione con la divinità e di ringraziamento a Dio per tutti i suoi benefici. Combinazione, e così finisco la storia, proprio in occasione della Pasqua ebraica Gesù è morto ed è risorto. Per cui quella festa, che era doppia e poi si è unificata, si è di nuovo sdoppiata. Gli ebrei continuano a ricordare con la festa di Pesach la liberazione dalla schiavitù d'Egitto e l'alleanza al Sinai, e i cristiani ricordano invece la risurrezione di Gesù. Ecco dunque la storia della Pasqua. Ma la Pasqua dunque era essenzialmente costituita da una cena. Come si svolgeva questa cena ai tempi di Gesù? Per riuscire a capire cosa ci dicono i Vangeli. E in rapida sintesi, questa cena aveva tre momenti principali. La spiegazione fatta dal capofamiglia, con parole ebraiche si parla di Haggadah, la cena vera e propria e il ringraziamento a Dio fatto sempre dal capofamiglia o da chi presiede, con nome ebraico Berakah. Quindi spiegazione, cena, ringraziamento. Questi sono i tre nuclei fondamentali e attorno ad essi si inserivano altri riti che adesso vedremo. Dunque chi celebrava la Pasqua andava al mattino al Tempio, sgozzava l'agnello, poi preparava tutto, poi cercava una stanza per fare la Pasqua, poi quando tutto era pronto, col pane azimi, l'agnello arrostito, eccetera, si mettevano a tavola. Ai tempi di Gesù mangiavano coricati. A tavola ci si lavava subito la mano destra, perché si mangiava con la mano destra senza usare le posate. Poi veniva portato in tavola un primo calice di vino. Su questo calice, come su ogni altra portata, il capofamiglia faceva un ringraziamento a Dio. Poi il capofamiglia beveva e in tavola, e poi passava il calice e bevevano tutti. In tavola c'erano però già pane azimo, erbe amare e una salsa rossa. E a questo punto, quando ha finito di bere, il figlio minore fa la domanda rituale: papà, perché questa cena così diversa dalle altre? E il papà spiega: devi sapere, figlio mio, che il nostro popolo è rimasto schiavo in Egitto per 400 anni. La vedi questa salsa rossa? Tutti intingono e mangiano un po' di salsa rossa. Le vedi queste erbe? Tutti prendono un po' di erba, di solito il sedano, lo intingono nella salsa rossa e mangiano. Come le trovi? Sono amare. Bene, ti deve ricordare che il nostro popolo è rimasto nell'amarezza per 400 anni. Poi Yahweh ci ha liberati con mano potente, braccio disteso, e li racconta la liberazione della schiavitù d'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, l'alleanza al Sinai, la manna, le quaglie, l'acqua, tutti i miracoli, tutti i benefici che Dio ha fatto a Israele. E conclude: ecco perché questa sera facciamo una festa così diversa, una cena così diversa dalle altre. Durata? Questa spiegazione, ma un'ora e mezza. E i bambini a loro volta la imparavano e, diventati capo di famiglia, continuavano questa spiegazione. A questo punto, per svegliare i dormienti forse, si canta un salmo, l'Allel minore, i salmi 113-114, che hanno sempre come ritornello Alleluia. C'è un solista o un paio di persone che cantano il salmo e tutti rispondono Alleluia. Poi ci si rilava la mano destra, si beve un secondo calice e poi vengono portati in tavola gli alimenti e su ogni portata il capofamiglia fa un ringraziamento a Dio. La cena vera e propria comincia con lo spezzamento e la distribuzione del pane. Qui Gesù può aver detto: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Si mangiano vari cibi, ultimo l'agnello arrostito. Dopodiché si chiude e ci si rilava la mano destra. Poi si prepara tutto e viene portato in tavola il terzo calice, chiamato il calice della benedizione. Questo calice viene messo lì sul tavolo, ma non viene ancora bevuto. Prima il capofamiglia comincia il lungo ringraziamento a Dio. Questo ringraziamento è fatto così: col vostro permesso loderò il Signore. E tutti rispondono: è cosa buona e giusta. Come voi vedete, i cristiani hanno copiato dagli ebrei. È veramente giusto ringraziarti, o Signore, perché tu ci hai liberati dalla schiavitù d'Egitto, tu ci hai condotti a piede asciutto attraverso il Mar Rosso, tu ci hai dato la manna, tu ci hai dato le quaglie. Insomma, ripete sotto forma di ringraziamento a Dio quello che aveva già dato sotto forma di spiegazione. E a questo punto, finito questo lungo ringraziamento, che può durare 20 minuti, 25 minuti, a seconda delle capacità oratorie di chi presiede, il calice, il terzo calice viene bevuto, e questo è il calice sacro per eccellenza. Qui Gesù probabilmente ha detto: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, la formula sul vino. Poi viene cantata la seconda parte dell'allel minore e poi l'allel maggiore, che è il Salmo 136, che racconta di nuovo tutta la vicenda del popolo ebraico, e a ogni strofa c'è il ritornello: eterno sarà il suo amore per noi. Poi viene portato in tavola il quarto calice, si beve e si conclude la cena. Ma allora, che cos'è questa cena ebraica? In estrema sintesi, è una veglia notturna in onore del Dio Yahweh. È un sacrificio dell'agnello, è un memoriale, cioè un rivivere quello che è successo in passato. Israele dice: se ora siamo liberi è perché allora Dio ci ha liberati. È un ringraziamento a Yahweh per tutti i benefici che ha fatto al popolo ebraico. È la rinnovazione personale dell'alleanza con Dio per il futuro. E poi c'è l'attesa sempre del Messia. Quando l'ebreo dice: quello che è successo ora è nulla rispetto a quello che Dio farà in futuro, quando ci sarà il Messia. Ecco allora la cena pasquale ebraica. I Vangeli non ci raccontano tutta la cena pasquale ebraica, perché scrivono per delle persone che sanno benissimo come si svolgeva la cena pasquale ebraica. E allora descrivono solo i cambiamenti che Gesù ha apportato. Ed eccoli. All'inizio della cena, invece di lavare le mani, Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Allo spezzamento del pane, all'inizio della cena vera e propria, Gesù ha detto: prendete e mangiate, questo il mio corpo. Poi, sul terzo calice, alla fine della cena, quando hanno già spreparato, e Gesù ha detto: questo è il calice del mio sangue, con la formula che conosciamo. E soprattutto Gesù dice: fate questo in memoria di me. Questa frase non vuol dire ricordatevi di me, ma è molto più ricca, vuol dire: tutte le volte che voi farete questa cena sacra, voi ringrazierete Dio non più per avervi liberato dalla schiavitù d'Egitto e per avervi guidati nel deserto e per avervi fatto entrare nella terra dei padri, ma voi ringrazierete Dio per quello che ho fatto io per voi. Per questo la messa si chiamava Eucaristia, ma ringraziamento a Dio per l'opera di Gesù. Ecco che cosa ha fatto Gesù. Su questi dati poi la Chiesa non solo li ha ripetuti, li ha riprodotti nel tempo e li ha parzialmente anche modificati, ma avete visto dalla descrizione li ha modificati pochissimo, ma la Chiesa ha fatto una sua lunga riflessione, secoli e secoli di riflessione su che cosa è la messa. Farò adesso un discorso sostanziale, essenziale, perché se non si capisce questo non si capirà mai cos'è la messa cristiana. Si andrà a messa come i bauli, come qualche volta la gente va a messa con la stessa mentalità con cui va al bar a prendere il caffè: vuole che il caffè sia servito in fretta, che costi poco e sia buono. E così vogliono che la messa sia servita in fretta: faccia in fretta, prete, costi poco, quanto costa la messa, a volte vengono a chiedere, e sia buona, è ancora buona la messa. Ecco, proprio questa mentalità bassamente consumistica. Ora, se noi mettiamo insieme i dati del Nuovo Testamento, salta fuori questo: la messa è un memoriale. Memoriale, ho detto, non vuol dire ricordo, ma vuol dire un rivivere quanto Dio ha fatto attraverso Gesù in vista di rinnovare personalmente l'alleanza con Dio. Quindi è il modo di esprimere la volontà di rinnovare l'impegno che il cristiano ha preso durante il suo battesimo, parlo per adulti. La messa è anche sacrificio di Gesù. Gesù ha vissuto durante la sua ultima cena in anticipazione questo atteggiamento sacrificale. lo dice con chiarezza lui stesso: ho desiderato con grande desiderio mangiare questa cena prima che io muoia, cioè prima del sacrificio totale. Ora, cos'è questo sacrificio? In latino, sacrum facere vuol dire rendere sacro. È l'atto con cui una persona trasferisce se stesso o qualcosa di proprio nel dominio di Dio. Dunque, nel sacrificio c'è un elemento interiore, che è la volontà della persona di riconoscere l'assoluta sovranità di Dio e quindi la totale sottomissione di sé a Dio. E poi c'è un elemento esterno, questa rinuncia a qualcosa di concreto che mi fa comodo, a cui sono affettivamente legato, per poter dimostrare a Dio che Lui è più importante delle cose a cui io sono legato. Addirittura in qualche caso sacrificavano anche il figlio, per dire: Dio è più importante della mia discendenza, di mio figlio. Dunque il sacrificio è l'adesione a Dio manifestata sensibilmente nell'offerta di qualcosa. E Gesù stesso aveva questo atteggiamento sacrificale di obbedienza totale a Dio, atteggiamento interno, sia chiaro, e poi ha espresso questo con tutta la sua vita di totale obbedienza e in particolare con la sua morte, segno supremo di questa sottomissione al Padre è stata proprio la sua morte in croce. E qui posso rimandarvi alla lettura di tutta la lettera agli Ebrei, in particolare il capitolo 9, dal versetto 11 al versetto 28. E Gesù nell'ultima cena ha vissuto proprio questa situazione di sacrificio e ha espresso già nell'ultima cena la sua volontà sacrificale: mio sangue versato per voi e per tutti, il mio corpo dato per voi. Dunque ha anticipato nella sua intenzione quello che sarebbe successo dopo con la morte in croce. E il cristiano cosa fa? Quando partecipa alla messa, rivive tutto questo per unirsi al sacrificio di Gesù. Trasferisce, dà il segno della sua volontà di trasferire tutto se stesso nel dominio di Dio, costi quello che costi, di sacrificio personale. E dunque il cristiano nella messa ringrazia Dio per l'opera di Gesù e manifesta la sua volontà di associarsi al sacrificio di Cristo, che ha dato la sua vita per Dio e per i fratelli. E dunque il cristiano si impegna nella obbedienza al Padre, ho detto prima, costi quello che costi, di sacrificio. Lui, con la sua partecipazione alla messa, dà il segno della sua volontà di associarsi a Gesù. Ma allora, come diceva Giustino, Gesù deve essere presente in quel pane e in quel vino, perché altrimenti come fa il cristiano a unirsi a Gesù? Tutta la tradizione antica sostiene che Gesù è presente in quel pane e in quel vino. Si tratta di una presenza vera, reale, sostanziale, ha detto il Concilio di Trento dopo lunghe discussioni, ma ha detto anche che si tratta di una presenza sacramentale. Sacramentale vuol dire che c'è un segno. La presenza di Gesù nel pane e nel vino è per poter far sì che il cristiano dia il segno che vuole unirsi totalmente a Gesù. Attenzione che non facciamo la comunione per portare dentro di noi Gesù. Avevo già accennato a suo tempo nella precedente conversazione che nel giusto, nella persona che si è orientata bene verso Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo inabitano, sono dentro. Dunque Gesù è già dentro, perché la tradizione ha sempre voluto che per far la comunione bisogna essere in grazia di Dio, cioè essere in armonia con Dio. Dunque Gesù è già presente in noi. Se non è presente in noi, spiritualmente presente, non ha senso far la comunione. Non si fa la comunione in peccato mortale, ma si fa la comunione per dare il segno alla comunità della volontà di unirsi a Gesù Cristo realmente presente lì. Si manifesta dunque la volontà alla comunità, ma attenzione, quando noi facciamo la comunione non è che siamo cannibali, e quando un topo mangia l'ostia consacrata non è che fa la comunione. La comunione è un sacramento, cioè è un segno che manifesta la nostra unione con il sacrificio di Cristo, posto che ci sia la volontà interiore di unirsi, perché vi ho detto che il segno è l'aspetto esterno, ma se manca l'aspetto interno, il segno è un vuoto teatrino. E allora, ultimi aspetti, la messa è anche il segno della comunione fra i cristiani. Mangiamo tutti dello stesso pane, partecipiamo all'unico corpo di Cristo, ma allora formiamo tutti un solo corpo, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10. E infine la messa è l'anticipo della vita eterna, è l'anticipo dell'incontro definitivo con Gesù. Difatti nella messa si dice: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Si potrebbe aggiungere nella gioiosa attesa della tua venuta. Ecco che cos'è la messa. Ho cercato di farvi una breve sintesi compatibilmente con il tempo a nostra disposizione. Bisognerà ora che su questo riflettiamo, perché si cerchi di tradurre in vita tutta la ricchezza di questo segno. E con questo augurio saluto cordialmente chi mi sta ascoltando. Grazie.